noi la molecola dell'LSD. Buongiorno!
Buongiorno a tutti.
Ma Edoardo, è una donna? L'LSD è una donna? Oppure ho un'allucinazione uditiva?
Sentiamo,
No, sono proprio una femmina, anche se...
Che bello, una bella scoperta, sono contenti.
Mi chiamano l'acido e aggiungono anche che brucio il cervello, ma in realtà sono una femmina perché sono un derivato di un acido, mi chiamo dietilamide numero 25.
Ah, dietilamide, possiamo chiamare...
Esatto.
Ci diamo del tu, LSD o del lei?
Esattamente. No,
diamoci del tu. Va bene.
E poi aggiungono che io brucio il cervello, anche se in realtà non brucio nulla, come ormai si sa da molti anni. Però credo che questo sia dovuto anche al fatto che sono nata nel 1938 per la prima volta e, se vogliamo, sono nata una seconda volta nel 1943. E in quegli anni le femmine stavano in cucina, non stavano nei laboratori a fare delle cose strane. E quindi mi hanno attribuito probabilmente un genere più adatto, diciamo, quello di maschio, no? Cosa mi fa... Dimmi.
No, ma mi faceva sorridere questa rivendicazione della femminilità dell'LSD, no? La dea madre, ecco, il ritorno, l'esperienza
esatto.
Mistica.
Che arrivi ottantenne o settantacinquenne, insomma.
Sì. Anche grazie appunto ai miei effetti.
Sarà
forse
per quello.
Ecco, però
forse
tu,
per
LSD, hai detto una cosa impegnativa, eh? Cioè tu hai detto prima che non bruci il cervello. Ecco, però
esatto.
Noi spesso abbiamo letto sui giornali, nei media, insomma, che invece l'LSD è una droga vietata, ricordiamolo, è pericolosa. Ci sono un sacco di persone che si legge che hanno perso la vita, si sono lanciate nel vuoto a causa di queste... Allora, cosa puoi definire in maniera scientifica, tu che sei una molecola, la tua pericolosità farmacologica, obiettiva, misurabile?
Allora, la mia pericolosità non esiste in quanto molecola, cioè non provoco come altre droghe danni al fegato, ai reni, al cuore, al cervello.
E
però,
questo è sicuro?
Assolutamente, sono stati fatti molti studi sia all'epoca della mia scoperta sia dopo. Rivalutazioni di vecchi dati, di dati nuovi e poi anche uno studio molto importante che ha confrontato tante cose che fanno male, dal tabacco alla marijuana, all'ecstasy, fa tutto male, e l'LSD e i suoi parenti molto stretti, i funghi, l'estratto dei funghi che è la psilocibina, sono in fondo alla classifica, praticamente non fanno quasi nulla.
Sì.
Quello a cui tu ti riferivi è successo negli anni 60, attorno al 68, perché quando l'LSD ha invaso i campus universitari e quindi veniva preso senza alcun controllo, siccome altera la coscienza, poi questi ragazzi, senza rendersene conto, appunto si buttavano dalle finestre, andavano a finire sotto le macchine e così via. E poi anche c'è da dire che in quell'epoca assumevano sostanze più varie oltre all'LSD, quindi in realtà poi nessuno ha mai saputo bene a che cosa attribuire queste morti. Quello che oggi viene proposto è un uso totalmente diverso e protetto, diciamo guidato da psichiatri, da farmacologi, in strutture protette, cioè in una clinica, in un ospedale, in uno studio, e in queste condizioni non è stata riportata nessuna situazione grave o tossicità, quindi
questo
io sono molto sicura,
estremamente interessante.
Io sono sicura
anche se è un'autodifesa, no?
Però esatto. Noi ci facciamo giustamente facciamo guidare un pezzo importante della nostra vita dalla ricerca scientifica, no? E in questo caso è la ricerca scientifica che dice questo, l'LSD, ho capito bene?
Assolutamente, pensate che per demonizzarmi mi avevano attribuito cose come malformazioni fetali, tumori, qualsiasi cosa. Tutto questo è stato ampiamente smentito con studi molto più moderni e molto più seri, perché allora erano episodi riportati, un po' poco più di gossip, diciamo, scientifico, e invece si sa che non fa nulla di tutto ciò, stranamente.
Ma crei dipendenza?
No, non creo dipendenza nelle situazioni.
Vabbè, ma è da sposare questa ragazza. Sai che LSD, stavo pensando
questa
una cosa.
Questa bambina difficile.
Edoardo, sì. Noi abbiamo avuto LSD e poco nella stessa puntata, pochi minuti fa, il babbo Albert Hoffman. Ho detto, è inedito. Poi in realtà ho ripensato a un'altra puntata di Tutta l'umanità ne parla in cui abbiamo avuto Alessandro Manzoni e poi Lucia Mondella.
Certo, e certo, anche Beccaria.
Eppure Beccaria, sì, certo, quindi a noi piacciono i legami familiari.
Sì.
Che rapporto hai con il tuo scopritore?
Ma io lo amo da impazzire, ma non tanto perché è il mio scopritore, perché è stato un uomo straordinario, non a caso definito un genio dell'umanità al pari dell'inventore di internet, per darvi un'idea. Perché lui, che era una persona molto svizzera e molto seria, ha passato in realtà tutta la vita a studiare tutte le possibili sostanze che alterano la coscienza in modo molto scientifico, anche qui molto elvetico, a confrontarsi con scrittori, scienziati di tutto il mondo. Abbiamo appena letto la sua corrispondenza con Ernst Jünger, per esempio, molto certo. Interessante, i due argilli centenari che si scambiavano, opinioni, esperienze, ma vieni tu, ma no, vengo io, ma facciamo così.
Ecco, ma... scusami, abbiamo tante domande da farti, scusami certo. LSD, ma no, cosa certo. Succede? Noi abbiamo appunto prima ascoltato tuo padre Hoffman e Aldous Huxley, no? E parlavano uh-huh. Che l'esperienza che tu provochi nel corpo, nella mente delle persone è un'esperienza mistica di dissoluzione dell'io, no? E di, come dire, di fusione tra soggetto e oggetto, no? Mettendo in discussione uh-huh. Tutte le categorie
Questa è la suggestione più
eccetera.
Forte, davvero.
Ma
esatto.
cosa accade davvero nel cervello quando tu vieni assunta?
Questa è una cosa che ha capito un giovane ricercatore pochissimo tempo fa, dimostrato perché un po' si era intuito negli ultimi anni. Per farvela estremamente breve, noi nel cervello, anzi voi umani nel cervello, avete dei sistemi di filtraggio degli stimoli, perché in ogni secondo siete bombardati da milioni e milioni di stimoli uditivi, visivi, eccetera. L'LSD, io cosa faccio? Riesco a spegnere questi sistemi di filtraggio, che poi sono gruppi di cellule nervose, e in questo modo, abolendo i filtri, vi riesco a far vedere una realtà più complessa. E quindi questo è, viene definito da voi che l'ho provato, perché io non me ne rendo conto, trasformativo, cioè trasforma il tuo modo di stare al mondo e di vedere la realtà. In alcuni casi questo arriva al misticismo, ma non sempre, non necessariamente. Più che al misticismo è una sorta di panteismo, diciamo, di messa alla pari di tutto quello che compone la nostra realtà, no? Per cui tu sei esattamente come una pianta. Oggi leggevo un estratto sì. di un libro di Michael Pollan, che è appena uscito negli Stati Uniti, che è uscito proprio su The Atlantic, e c'è questa parte in cui lui dice: io sono come le piante che stanno di fronte a me, non c'è nessuna differenza. È una cosa molto difficile da raccontare,
però perché viene a mancare il linguaggio
da vivere, molto molto interessante,
esatto. Grazie Molecole LSD, grazie per essere stata con noi. Ma adesso Pietro, noi dobbiamo rivelare chi ha prestato la voce alla molecola. È una farmacologa, è una chimica, è una giornalista scientifica, ha appena pubblicato per l'edizione UTET un libro molto bello sull'LSD. Grazie Agnese Codignola.
Grazie a voi.
Grazie a voi, per essere stata con noi.
Che esperienza è stata? Come un LSD questa intervista, questa
sì,
incarnazione?
Un doppiamento, però insomma la personalità non deve essere una cosa rigida come insegna l'LSD, per cui va benissimo essere anche una molecola, cioè da un altro punto di vista, esattamente quello che fa l'LSD.
Io vorrei farle... Codignola, uh-huh. Un'ultima domanda a cui le chiedo di rispondere certo. Sinteticamente, perché Michele Demieri e Betta Parisi mi dicono che abbiamo pochissimo tempo. Uh-huh. Huxley parlava, l'abbiamo avuto nella nostra puntata, no? di una possibilità politica per l'LSD, no? Cioè di uh-huh. è una molecola che, aprendo le porte della percezione, può cambiare il nostro modo di stare al mondo e di rinnovare uh-huh. la società. Lei uh-huh. cosa pensa di questa utopia di Huxley?
Ma,
è praticabile? Ha senso?
Che sia praticabile soprattutto in Italia mi sento di dubitarne, però non è detto, ma è un'opinione che hanno condiviso in molti. Per farla molto semplice, Paul McCartney, quindi in modo più triviale, però ha proprio detto esplicitamente: se tutto il mondo assumesse in qualche modo l'LSD non esisterebbero più le guerre, che sembra una cosa naif, ma io ci credo molto, devo dire, forse lo è, forse sono ingenuo, però... le persone, diciamo, che sono diventate famose, che hanno raccontato questi loro trascorsi con l'LSD, sono tutte persone estremamente aperte, tolleranti, no? Quindi ci sono anche delle prove empiriche che questa...
Vabbè, viva Paul McCartney nel pacifismo, allora.
Salisbury Fields Forever, diciamo così. Grazie
Agnese
Codignola,
grazie
per esserti prestata a questo gioco, grazie.
Grazie, arrivederci.
Allora Pietro Del Soldà, che